Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Di Moncello. Un negoziato sull'Ucraina senza l'Ucraina. L'irritazione di Zelensky per l'esclusione dei colloqui di Riyadh. Mi delude la replica di Trump che lo attacca sullo scoppio della guerra. Cresce la preoccupazione per la salute del Papa. Il pontefice soffre di una polmonite bilaterale, necessaria una nuova terapia. Improvvisa accelerazione nella liberazione di ostaggi. Hamas rilascerà sabato 6 prigionieri invece dei 3 previsti. Domani consegnati anche i corpi di altri 4. I colloqui di Riyadh sulla guerra in Ucraina dopo il summit in Arabia Saudita, Stati Uniti e Russia concordano su un piano che preveda elezioni a Kiev prima della firma del trattato per porre fine al conflitto. Trump attacca Zelensky sulla mancata pace e sulla sua popolarità, mentre il leader ucraino incassa il sostegno del presidente turco Erdogan. I dettagli dal nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
Costringere l'Ucraina ad andare a elezioni ora significherebbe imporre a Kiev un leader filorusso. Questa è la prima reazione a caldo che arriva dal fronte ucraino dopo il vertice in Arabia Saudita, in cui Russia e Stati Uniti hanno concordato sulla necessità di nuove elezioni nel paese. L'accusa arriva dal consiglio del presidente ucraino Serhiy Leshchenko, secondo cui in caso di elezioni prima della fine della guerra, il Cremlino utilizzerà le sue risorse per alterare il risultato del voto e favorire un candidato a lui vicino. Mentre russi e americani si accordano tenendo fuori Kiev dalle trattative, il presidente ucraino Zelensky torna a protestare. Dalla Turchia, dove è in visita da ieri, ripete che non si possono fare accordi di pace sull'Ucraina senza l'Ucraina. In suo aiuto è arrivato il presidente turco Erdogan, secondo cui qualsiasi pace dovrà rispettare l'integrità territoriale del paese. I due leader hanno anche annunciato una nuova missione turca per studiare piani di ricostruzione. Il presidente ucraino però è sempre più solo con l'Europa divisa e Trump che ormai lo accusa personalmente di avere ormai la fiducia di soltanto il 4% degli ucraini. Invano oggi la stampa di Kiev cerca di correggere il presidente americano. Zelensky ha ancora la fiducia del 50% degli ucraini, dicono i sondaggi.
E come sentito le critiche di Zelensky ha reagito con fastidio Donald Trump. Parlando ai giornalisti della sua residenza in Florida, il presidente statunitense ha accusato l'Ucraina di aver provocato la guerra e ha anche lasciato intendere che potrebbe incontrare Vladimir Putin entro la fine del mese. Il corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
Da Mar-a-Lago Donald Trump non nasconde la stizza per le critiche del presidente ucraino. Sono deluso per quanto sta succedendo, ha esordito il presidente statunitense. Si lamentano per non essere stati invitati al tavolo dei negoziati quando avrebbero potuto fermare la guerra 3 anni fa. Non avrebbero dovuto neppure cominciarla questa guerra, ha aggiunto Trump. Revisionismo filorusso, grossolana comprensione della storia o deliberata bacchettata alle ambizioni NATO di Kiev, impossibile saperlo. Resta il fatto che Donald Trump ostenta ottimismo sull'andamento dei colloqui con Mosca. Penso di avere il potere di fermare la guerra, ha detto Trump. Penso che le trattative stiano andando molto bene. Trattative che, secondo il capo della delegazione americana, il segretario di Stato Marco Rubio, sono però ancora in una fase preliminare. Anche perché la volontà di Washington e di Mosca è quella di far rientrare la questione ucraina in un più ampio accordo sulla politica di sicurezza europea, compreso il futuro ruolo della NATO.
Cresce la preoccupazione per le condizioni di salute del Papa. Il pontefice soffre infatti di una polmonite bilaterale, come comunicato ieri sera nell'ultimo bollettino del Policlinico Gemelli, l'ospedale dove è ricoverato da venerdì scorso. Gli aggiornamenti con Chiara Savi.
Non c'è solo l'infezione polimicrobica ai bronchi. Gli esami hanno mostrato l'insorgenza di una polmonite bilaterale, così recita il bollettino medico, che lascia trasparire un quadro ancora più complesso ed evidenzia un aggravamento dello stato di salute del pontefice. A rivelarlo l'attacca effettuata ieri, che ha confermato i timori riguardanti le condizioni di Francesco, arrivato in ospedale per quella che appariva essere una bronchite trascurata, anche a causa degli impegni giubilari degli ultimi giorni. Ora l'infezione si è estesa e la terapia antibiotica finora somministrata al pontefice, 88 anni, va aggiustata. I polmoni sono da sempre il punto debole del Papa, che da giovane è stato costretto a subire un intervento per l'asportazione del lobo superiore del polmone destro, uno stato che con l'età è diventato il suo tallone d'Achille, soprattutto in inverno, caratterizzato da frequenti bronchiti e raffreddori e che già un paio di anni fa gli costò un ricovero per polmonite. Dalla sala stampa vaticana, dove è stato letto ieri il bollettino medico, si fa sapere che il Papa resta di buon umore, ringrazia per la vicinanza e chiede che si continui a pregare per lui.
E le ultimissime informazioni di questa mattina parlano di una notte tranquilla trascorsa dalla pontefice. Le sue condizioni sono al momento stabili. In Brasile la Procura Generale ha accusato l'ex presidente Jair Bolsonaro di aver orchestrato un presunto piano di colpo di Stato. Oltre a Bolsonaro ci sono altri 33 indagati. L'obiettivo del piano era quello di impedire il ritorno al potere di Lula dopo le presidenziali del 2022. L'accusa sarà ora esaminata dalla Corte Suprema, che dovrà decidere se portare a processo Bolsonaro oppure archiviare il caso. In Medio Oriente ora, perché c'è un'improvvisa accelerazione nello scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi. Hamas sabato libererà gli ultimi 6 sequestrati vivi, inclusi nella prima fase dell'accordo di tregua, mentre domani restituirà i corpi di 4 deceduti, tra cui Shiri Bibas e i suoi 2 figli. La seconda fase del cessate il fuoco intanto resta lontana, il negoziato è solo all'inizio. Da Gerusalemme Michele Giorgio.
Saranno liberati sabato gli ultimi 6 ostaggi vivi dei 33 israeliani che Hamas si è detto pronto a rilasciare nella prima fase dell'accordo di cessate il fuoco. Tra di esse Avira Mengistu ed Hisham El Sayed, che torneranno a casa dopo più di 10 anni a Gaza. Domani il movimento islamico restituirà 4 salme di rapiti ed altrettante la prossima settimana. Nelle bare ci saranno anche Shiri Kfir ed Ariel Bibas, la madre e 2 figli piccoli, che sono stati tra i nomi più invocati degli oltre 250 israeliani presi in ostaggio il 7 ottobre 2023. Il padre Yarden, anch'egli sequestrato quel giorno, è stato liberato a inizio febbraio. Da allora ha sperato di potersi riunire con il resto della famiglia, ma la possibilità della morte della moglie e dei figli è sempre stata elevata. L'improvvisa accelerazione degli accordi con Israele, che da parte sua libererà centinaia di prigionieri palestinesi e consentirà l'ingresso a Gaza di ruspe pesanti e roulotte per gli sfollati, non porta necessariamente a la seconda fase della tregua, che invece resta tutta da negoziare. Hamas, attraverso un suo portavoce, ha lasciato a intendere di poter considerare la liberazione in tempi stretti degli altri 24 ostaggi israeliani vivi che resteranno nelle sue mani, ma vuole una tregua definitiva ed un'intesa che lo lasci di fatto al potere a Gaza, richiesta che Israele non intende accogliere in alcun modo. Secondo la TV Canale 12, Netanyahu avrebbe detto ai suoi ministri durante un recente incontro che le condizioni poste sono il disarmo di Hamas e la sua esclusione, insieme all'autorità nazionale palestinese di Mahmoud Abbas, dal governo di Gaza. Condizioni ribadite ieri dal ministro degli esteri Gideon Saar.
Un altro stop ai contributi svizzeri all'UNRWA arriva dalla Commissione di Politica Estera degli Stati, che si allinea così al Consiglio nazionale e chiede di interrompere il sostegno all'Agenzia ONU per i profughi palestinesi. A suo dire sarebbe troppo infiltrata da Hamas. La decisione definitiva del Parlamento è attesa in marzo. Da Berna, Anna Riva.
Per Carlo Sommaruga, consigliere agli Stati PS, la Commissione rompe con la tradizionale linea politica svizzera. È una posizione drammatica, incomprensibile dal punto di vista della nostra tradizione umanitaria. Una posizione di fatto sofferta. Decisivo per il successo della mozione di un deputato democentrista è stato infatti il voto del presidente della Commissione, l'UDC, Marco Chiesa. Hannes German, democentrista sciaffusano, se ne rallegra. Questo è un segnale chiaro che tiene conto degli stretti legami tra l'UNRWA e Hamas. Se in marzo anche il Consiglio degli Stati, dopo il nazionale, approverà la mozione, l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, ancora oggetto di controversie, non riceverà più dunque fondi svizzeri. Come peraltro non riceve già più fondi, parzialmente o totalmente, statunitensi, svedesi o dai Paesi Bassi. Ma per German non si tratta di una reale rivoluzione. I contributi che la Confederazione aveva inizialmente previsto per l'UNRWA andrebbero infatti ad altre organizzazioni a tutela della popolazione civile in Medio Oriente. I fondi non vengono stralciati definitivamente, ma confluiscono direttamente nell'aiuto d'urgenza attraverso organizzazioni di cui possiamo fidarci. Il ginevrino Sommaruga non è convinto. Esistono effettivamente altre organizzazioni, ma con un ruolo marginale rispetto all'UNRWA. l'UNRWA. Queste organizzazioni finirebbero per dover ricorrere ai collaboratori dell'UNRWA. In settembre la decisione del nazionale aveva suscitato molte critiche anche da parte di ex segretari di Stato e ambasciatori. C'è da aspettarsi che anche il dibattito agli Stati sarà seguito con estrema attenzione.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.